Signore Gesù, ti chiediamo di avere pazienza, misericordia con noi, non respingerci come non hai respinto la donna peccatrice, come non hai respinto neanche Simone. Noi ci presentiamo così come siamo, donaci l'esperienza nuova di te che ci trasforma da religiosi in credenti appassionati di te e della comunione con te e con il tuo amore. Amen. Ecco, buon pomeriggio.
Grazie.
In casa di Simone state bene? Mi pare che si mangi bene. Si dorme bene. La compagnia è buona. Bene. Oggi pomeriggio, come avevo già anticipato questa mattina, faremo uno sguardo su Simone, e diciamo così che quest'oggi abbiamo lavorato un po' sull'una, oggi pomeriggio sull'altro, domani lo riprenderemo ma un po' in una maniera diversa, per poi aprire, diciamo così, la seconda parte del percorso. Simone, non è un uomo cattivo, perché se ha invitato Gesù a casa sua, tutto sommato non era poi così malvagio. Del resto, non è che Gesù avesse la fila dei farisei che lo invitavano, e per cui se lui ha osato a suo modo, vuol dire che non era poi così cattivo. Dobbiamo anche dire che il modo con cui Gesù si rivolge a Simone nel Vangelo, quando al versetto 40 Gesù allora disse: Simone, ho da dirti qualcosa, è quello di Gesù un tono e un modo che dice che non aveva di fronte qualcuno cattivo d'animo. In altre situazioni Gesù incontra, diciamo così, l'intenzione cattiva dei farisei, no? Anzi, lui tutto sommato è un bravo uomo, potremmo dire, un bravo uomo di chiesa. Ma come ci appare dal testo? Di lui ci viene detto nei versetti precedenti a Gesù che gli parla, ci viene detto che vedendo questo il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse veramente un profeta saprebbe che razza di donna è questa. Attraverso queste parole noi comprendiamo che è un uomo che nella sua vita ha tutto ben chiaro. Sa bene cosa vuole, sa cos'è bene, sa cos'è male, sa cos'è permesso dalla legge di Dio e che cosa no. Per esempio, non è bene e non è permesso che una donna del genere entri in casa. Non è bene, non è permesso che uno si faccia toccare da una donna impura, eccetera, eccetera. È un ottimo osservante. I precetti li conosce così bene da osservarli scrupolosamente. Ha una legge che lo guida, che gli dice tutto ciò che può fare e tutto ciò che non deve fare. Persino Dio nella sua vita ha un posto chiaro, netto, preciso. È al di sopra di ogni discussione. È un uomo che ha le sue certezze, anche tante, devo dire. È un uomo tutto di un pezzo, ineccepibile, oserei dire perfetto, quanto alla legge di Dio. Un uomo che difficilmente sbaglia. Ha messo talmente tutto a posto nella sua vita che persino a Dio gli ha trovato il suo posto. E quindi è un ottimo religioso, un ottimo, è una brava persona di chiesa, no? Come succedeva, almeno così mi dicevano, no? Che quando parliamo ormai di, penso, 30 anni, 40 anni fa, che quando c'era una ragazza che magari cominciava a frequentare un ragazzo, allora i genitori andavano dal parroco e dicevano: senta, vedo la mia ragazza frequenta quel ragazzo lì, ma lui e la sua gente, la sua famiglia è gente di chiesa? Sì, guarda, sono gente di chiesa. E allora tutto a posto, tutto a posto. Ma guardiamo un po' in profondità com'è il suo rapporto con Dio, com'è il suo rapporto con la vita, con se stesso, con gli altri. In questa pagina, come in tante altre, e lo vedremo poi, Simone è come quegli uomini religiosi che sono un po' persone ingessate, un po' bloccate. Sono persone diventate prigioniere della loro religiosità, di una vita religiosa che ha trasformato Dio in un principio, in una norma, in una legge. Matteo 15:7. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invani, invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Quindi insegnano una dottrina che sono precetti di uomini, norme, leggi, principi degli uomini, non di Dio. E poi c'è quel testo, lo prendiamo ancora da Matteo, al capitolo 23, più lungo, dal 13 al 29, dove c'è quell'invettiva di Gesù con quelle i sette guai che Gesù dice agli scribi e ai farisei: guai a voi scribi farisei ipocriti che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vi vogliono entrare. Guai a voi scribi e farisei, e ce n'è quanti se ne vuole, il tema del bicchiere che fuori è pulito ma dentro, la decima sulla meta, sul cumino. Così Dio nella loro vita è diventato una norma, è diventato una legge. La loro fede viene ridotta a un'osservanza che sostituisce Dio e sostituisce la relazione con Lui. Non c'è più rapporto con Dio. Non c'è relazione con Lui. C'è semplicemente da osservare una legge. Così l'uomo religioso diventa un non credente. L'uomo religioso diventa un non credente. Perché la sua fede è una religiosità senza Dio, senza anima, senza il desiderio e la passione per Dio. La sua vita non ha un cammino interiore, perché la sua religiosità glielo impedisce. Perché anzi, quasi glielo proibisce, perché tu devi osservare semplicemente delle leggi, delle regole. Che cammino è cammino? La vita ha un cammino interiore quando c'è qualcosa o c'è qualcuno che mi attira, che mi seduce, che mi attrae e mi fa avanzare verso di Lui. Allora si innesta dentro un cammino. Ma se non c'è nessuno che mi attrae, nessuno che mi appassiona, nessuno che mi seduce, nessuno che mi attira a Lui, non c'è cammino. E la mia vita è l'osservanza delle leggi, l'osservanza delle regole, l'osservanza delle costituzioni. religiosi, perfetti. A me non piace l'espressione religiosi, religiosa. Preferisco consacrati, consacrati, perché religiosi puzza di questa cosa. Il religioso è un non credente. Non ha dubbi, Il religioso non ha mica dubbi. Domande su Dio non ne ha. Ha solo certezze. Il suo Dio non è niente di tutto qua, di tutto questo, anzi, essendo soltanto ordini o divieti, devi fare, non devi fare, si può, non si può. Avete in mente tutta la legge? Si va avanti non per passione, non per amore, ma solo per forza di volontà, per dovere, perché è giusto così, perché altrimenti sei castigato da Dio. Perché altrimenti hai peccato, sei sbagliato, sei sbagliata. Che cosa ha pensato Simone di Gesù? Se ti lasci toccare da quella donna, sei sbagliato. Non sei un profeta. Non puoi essere un uomo di Dio. Pascal diceva: sono stanco di dire Dio, vorrei sentirlo. Sono stanco di parlare di Dio, vorrei invece cominciare a sentirlo. Il religioso è quello che parla di Dio, il credente è quello che lo sente. È quello che lo sente, è quello che lo percepisce. Simone è tutta una vita che continua a dire Dio, ad osservarlo, ma non lo sente e forse non l'ha mai sentito nella sua vita. Di Dio non ne ha mai sentito il profumo. Così la fede diventa una religione e il credente è ridotto a un osservante, un praticante che fa diventare Dio qualcosa per lui e per la sua misura, a sua misura. Mentre il discepolo è colui che è pronto a diventare a misura del suo maestro e Signore. I religiosi sono quelli che riducono Dio a loro misura. I consacrati e le consacrate sono quelle che diventano a misura del loro sposo, del loro maestro. Mi spiego? È chiaro? Simone nel suo rapporto con Dio non rischia niente. non mette in gioco niente della sua dimensione di vita di uomo, della sua dimensione emotiva, della sua dimensione affettiva, personale. Dio, anzi, è diventato qualcosa che la nega questa dimensione. Dal punto di vista della sua umanità, della sua emotività, della sua affettività, la sua dimensione religiosa, questo Dio lo sterilizza. Lo sterilizza. Lo desertifica. Mi spiego? Si capisce? Rende la sua interiorità un deserto sterile. Un grembo sterile è l'interiorità di Simone. E quando avviene questo, l'animo e il cuore diventano insensibili, duri, inumani, perché normalmente solo animo e cuore moralista e normativo. Per Gesù guardare la donna vuol dire amare, si identifica con l'amare. Per Simone guardare la donna vuol dire giudicare, perché non lo conosce lui l'approccio dell'amore di Gesù, al punto che giudica anche Gesù. Perché lui quel linguaggio, quell'approccio lì, il suo Dio, non lo conosce. Non gli appartiene. Catalogare tutto, catalogare ogni cosa dentro uno schema rigido, asettico, che tutto scompone in bene, male, giusto, sbagliato, bello, brutto, buono, peccato. Tutto bel prefissato da norme e regole. Vivendo così, diventando osservanti di un Dio così, Simone non fa altro, insieme a tutta la sua compagnia di Simone, non fa altro che alimentare la sua sclerocardia, la sua durezza di cuore, che Gesù indica come la malattia spirituale peggiore che ti possa colpire e che purtroppo è la malattia tipica dei farisei, dei religiosi, non dei consacrati, dei religiosi sì. Dopo passiamo a un altro testo, come diceva, provare per credere, lo vedremo. Questo è il profumo che Gesù ha sentito appena entrato in casa di Simone, gli è arrivato subito, anche perché non ce n'era uno solo, ce n'era una bella tavolata. Faccio un esempio per far sorridere, perché capisco che ascoltare uno che parla al pomeriggio, insomma, è faticoso per tutti. Mi viene in mente perché oggi c'era la peperonata a mezzogiorno, no? Ecco, che io osservando non ho, in questo caso è una regola legata, ciascuno ha le sue regole, che io non ho sfiorato. Proprio perché nei primi anni in cui ero sacerdote ci si trovava tra preti giovani una sera alla settimana nelle parrocchie della città, erano 6-7 parrocchie per cui ci si trovava e si mangiava qualcosa insieme, intanto si definivano magari alcune cose. E una sera andiamo a casa dell'uno o dell'altro o di quell'altro, laddove c'era qualcuno che cucinava però. E io sono entrato nella casa di questo Don Antonio e quando ho suonato sotto mi ho aperto, ho sentito la peperona e ho detto no. Ho detto no, adesso come faccio a dirgli? E compare anche sua mamma. Ho detto, oddio, doppia la questione adesso. Non solo devo dirgli che non mangio la peperonata, ma devo dirglielo a sua mamma che è tutta contenta di aver preparato per noi. E allora io mentre mangiavo il primo, mi sembrava di mangiare già la peperonata, perché la peperonata quando la cucini, insomma, si sente. E adesso glielo dico, la mangio, non la mangio, lo dico. A un certo punto mi sono fatto coraggio, come la peccatrice, ho detto bello, libero, sciolto, dice, guarda, gli ho detto, ma signora, mi perdoni se ce la fa, ma io non la mangio perché non la digerisco. No, no, ma guardi la mia, l'ho fatta così. E io ho detto, no, no, perché secondo me mi era già successo una, due volte, ho detto, no, ormai ho già provato, per cui, vabbè, gli altri, lui delicato, lui è il principino, non mangia questo, non sa, prendevano in giro così. In particolare uno col quale sono molto legato, al mattino del giorno dopo, 7 meno 20, suona al telefono, ho detto, mi sono quasi spaventato, pronto, Massimo, meno male che non hai mangiato la peperonata, è tutta notte che tribolo. Mi hai preso in giro tutta sera e adesso hai tribolato tutta notte. Ecco, questo è per dire che quando Gesù è entrato nella casa di Simone e c'era una tavolata di peperonata lì sul tavolo di farisei, ha sentito quel profumo qui ed è stata una botta per Gesù. E Gesù avrà fatto di tutto per non vederne contagiato, dalla sclerocardia. Questo è il profumo che ha sentito Gesù in una casa di gente di chiesa, Volendo approfondire un po', possiamo guardare anche un altro testo. Rimango su Luca, anche perché per la verità qualche testo c'è solo in lui, però perché lo stiamo leggendo quest'anno, perché poi in questo caso donne non ce ne sono, ma ho cercato poi comunque di prendere anche testi dove c'erano un po' di donne, visto che l'unico uomo sono io. Luca 10, 29, 37, che è la parabola del Samaritano. Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vi faccio vedere il parallelo dei due testi? Allora, il sacerdote e il levita, i religiosi, gente di chiesa, vedono, giudicano, passano oltre. Samaritano vede compassione. Gesù. Gesù guarda, vede, ama. Gli si fece vicino, gli facciò le ferite, e qui c'è questa descrizione che è straordinaria. E se voi ci pensate, questa descrizione del samaritano e dei suoi gesti vi fa venire in mente chi?
La donna.
Ma va? Vi fa venire in mente una peccatrice. Lo doveva far venire in mente uno di chiesa? No. Perché quel linguaggio qui, la gente di chiesa, ahimè, non lo conosce. Ed è il linguaggio di Dio. Simone è incarnato dal sacerdote e dal levita, che non possono fermarsi, non devono fermarsi, è proibito fermarsi. Non vorrai che rischino di fermarsi? Il samaritano no. Rischia, osa. Si sbilancia su di lui, si piega, si inginocchia ai piedi di questo malcapitato. Piange con lui. Devo stringere. Vedete, noi abbiamo educato molto alla vita religiosa, troppo, e molto poco invece alla fede. E così abbiamo educato più al sacrificio che all'amare. Osea 6,6, voglio l'amore, non il sacrificio. Voglio l'amore, non la rinuncia. Sinceramente, a me fanno una pena, ma mi fanno una pena, ma da straziarmi il cuore, ma da farmi male a vedere quel sacerdote e quel levita. Sono io, eh? Mi fa un male a vedere che questi due ce la fanno ad andar via dritti, convinti di aver fatto qualcosa, un sacrificio, e di aver fatto una rinuncia per Dio. Voi capite che il kamikaze che si fa esplodere gridando all'aria è grande, non è mica tanto lontano, come è l'amore. la passione. E infatti se una donna praticante perde la messa alla domenica, non fa la comunione. E se viene ti dice: guarda, mi devo confessare perché è tutta settimana che c'ho una cosa qui. Ho detto: avrà mangiato la peperonata anche lei. No, è perché domenica ho perso la messa. E io è tutta settimana che c'ho una cosa qui, che c'ho una cosa qui. Però magari sono un anno, 2 anni, che non parla più con sua sorella. E allora fa la comunione tutte le domeniche. Vedete che cosa vuol dire essere religiosi non credenti. Non ho osservato il precetto festivo, è un problema grave. Sono fuori posto, sono sbagliata. Non amo, chiudo una relazione, non voglio più sentire, passo via diritto, volto via la faccia, non c'è problema. Terribile. E io mi domando, ma chi li ha cresciuti così? Noi. Non sono riuscita a dire tutto l'ufficio. Non ho fatto tutte le mie pratiche di pietà, mio Dio, dov'è il primo confessore che c'è in giro e che mi devo confessare? Poi magari con una sorella, ecco, mi sono spiegato, vado a fare la comunione. Non diventate religiose, eh? Fate di tutto per essere delle anime consacrate. Non diventate religiose. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Non ne abbiamo bisogno. No. Possiamo farne a meno. Perché di quel profumo lì, è peggio che la peperonata, è peggio, per l'amor del cielo. Adesso non è che si sente in tutta la casa che quelli della cucina hanno detto: oddio, il predicatore adesso oggi ce l'aveva su con noi. No, per l'amor di Dio, eh. Cioè, è solo un esempio legato al mio. E allora chiediamoci oggi, fermiamoci e stavolta guardiamo Simone. E mentre lo guardo, vedo qualcosa di me in lui. Guardo il sacerdote e il levita, vedo qualcosa di me in loro. Anch'io mi sono fatta i miei schemi, i miei calcoli, i miei programmi, e sono convinta che questi sono il cuore di tutto, e per cui io mi sono fatto tutto il mio... Ho messo a posto tutto, il Padre Eterno l'ha messo a posto anche lui, e io... Basta che tutti i giorni osservo il mio... Il mio rapporto anche con la regola e con le costituzioni è un rapporto di osservanza? La passione. La passione. Solo la passione ti porta a conoscere Dio. L'osservanza ti allontana da Lui. E ti avvicina a un altro, ma quell'altro è un Dio pericoloso. Fate attenzione, perché Simone aveva di fronte non un profeta, ma l'incarnazione di Dio. e ha detto: e chi è questo qui? E chi è questo qui? Cosa c'entra questo qui? Però guardate che senza Gesù Cristo noi rischiamo di produrre delle caricature di Dio create da noi, che sono sempre pericolosissime. Ci sono gli esempi, Isis, eccetera, che hanno creato la loro caricatura di Dio, e quel Dio lì è pericoloso, eh. Guardate anche nel nostro piccolo, quel Dio lì che ti castiga, quel Dio lì che è lì sopra, che ce l'abbiamo dentro più o meno tutti, poco o tanto. Pensate a quante volte abbiamo sentito il Papa dire: preferisco una chiesa che ha sbagliato, che ha peccato, ma ha amato e ama, piuttosto che una chiesa pulita, netta, perfetta, ma che è senza cuore, che non ha passione. Ecco. Ecco, stiamo attenti, e riprendo anche il testo della parabola della zizzania, eh. Vedete com'è facile prendere un altro sentiero e ritrovarci che il profumo della nostra vita è peggio di quella della peperonata, e che fa male, è un odoraccio, dà fastidio, allontana. Faccio qualche piccola digressione perché sono... Però voi pensate a quanta gente incontra la gente di chiesa e uno dice: meno male che non li frequento. Perché magari tu scopri che c'è stata un'assemblea del condominio e quelli o quelle che hanno tirato in piedi più litigi e si sono scagliati contro gli altri offendendo, sono quelli che poi te le ritrovi 3 giorni dopo a celebrare con te la messa. E uno dice: diventare così? Ma no, sta a casa, gira al largo. Era per farmi capire, Questo vale, dico, per la Chiesa. Noi siamo tante volte abituati a pensare magari alle cose più... No, veniamo al concreto del quotidiano, no? Della vita di tutti i giorni. Perché poi si diventa così, disumani, insensibili, freddi, indifferenti, che ti fa dire: ma chi è il tuo Dio? Non dirmelo, Non pronunciare il nome di Gesù. Non pronunciarlo. Di che è un'altra cosa, ma non pronunciare che è il Dio di Gesù, No. No. Ha un altro profumo, non il tuo. No. Il tuo profumo non c'entra niente con quello del Signore Gesù. Bene, mi fermo perché un po' di passione c'è, e poi magari buona preghiera e buona adorazione. L'adorazione di Vetera un po' anche come Maria e come il Samaritano ai piedi di Gesù. Nella casa, per la verità, davanti a Gesù c'era anche Simone, ma era lì così. Vedremo domani che però Gesù gli ha voluto bene.